Iniziamo questa seduta pomeridiana col dottor Walter Fabbro, medico chirurgo, specialista in urologia omeopata. È proprio per questo chi meglio di lui può parlare su una patologia come la cistite ricorrente che non qui c'è prodotto. Quindi per non perdere ulteriore tempo, perché siamo in ritardo, passo subito il microfono a Walter.
Eccoci qua. Allora, ciao a tutti, non per ripetermi, ma chi è già stato qui alcune volte sa che io sono l'uomo delle 14:30 e quindi si mangia, si prende un po' di grano, si prende un po' di mirto e poi si fa lezione. Quindi, unito due volte oggi, ho visto che tutti gli altri avevano 10 prodotti. Miotol, Artrosol, Alba Celesta, Aurum 10, uno. Ma adesso ti impegno così tanto che lo faccio diventare tanto grande che mi va la vita. Anche perché anch'io il mio sole ci si so. Proprio perché questo deve essere un prodotto chiaro per tutti, perché se lo merita veramente. È un prodotto di un altruismo eccezionale. È nato per aiutare un amico. Un amico che non è stato capito, un amico che è stato maltrattato, un amico il cui uso è stato proprio fatto in maniera non coerente da come era stato ideato. E ora questo amico si trova proprio in cattive acque. E mi riferisco all'antibiotico. Quindi, anche se sembra strano, abbiamo proprio ideato un prodotto, e vedete come, per andare in aiuto dell'antibiotico, in aiuto di un farmaco che nelle cistite acute, la cistite non è la trachite, la cistite non è un qualche cosa che dico aspetto domani. Quando hai una cistite, chi l'ha provata? Una cistite acuta, una cistite emorragica, una cistite che ti fa andare a fare la pipì quando non ne hai bisogno, ne fai due gocce e poi sei di nuovo lì e stai seduto 3 ore sul gabinetto, ti alzi e poi ci ritorni. E allora lì è difficile dire non prendo l'antibiotico. E quindi è un grandissimo rimedio per cistiti acuti, ma cistiti e uretriti ricorrenti. Questo è il danno. Come omeopata, ma soprattutto come urologo, io ho persone che sono disperate per la loro cistite. Persone che quando mi portano le urinoculture sono un cimitero di R e magari una S, sensibile. Quindi sono persone che hanno provato tutti gli antibiotici. In alcuni casi non c'è più un antibiotico sensibile per il germe di quella. E allora, visto e considerato che l'antibiotico non è più il nostro problema, non è che dobbiamo prendercela con lui, quasi quasi dovremmo prendercela con l'organismo adesso. È diventato l'organismo forse più ostile nei nostri confronti. Non ci risponde più. Non sa neanche più dove sono i suoi meccanismi di difesa. Non risponde più alle terapie, quindi non è più tanto l'antibiotico il nostro nemico. Sta diventando il fisico, il nostro nemico. Adesso succede che gli omeopati quasi hanno paura della parola antibiotico, vanno giù col dito un po' così come certi medici allopatici hanno paura a dire la parola omeopatia. Sta diventando quasi la stessa cosa. Ma allora noi che cosa dobbiamo fare? Questo cistisol vedremo che può dare una grande mano nelle cistite, ma soprattutto nelle cistiti ricorrenti. Ma come? Come dobbiamo noi agire con questo prodotto? Allora, innanzitutto, noi, come sempre facciamo, non dobbiamo più parlare di quei poveri antibiotici che sono stati dei nostri grandissimi amici e continuano ad esserlo. È l'uso indiscriminato di antibiotici. Noi, ognuno di noi, io lo faccio tutti i giorni, deve impegnarsi ad andare a cercare quella spina di quel trapano Black Decker con una punta da 20 che trapana il cervello di tutti i giorni terapeuti in cui qualsiasi cosa ci sia, c'è la scuola, prenda un antibiotico. È questo che noi dobbiamo staccare. Quindi io cosa faccio? Spiego alle mamme dei bambini che mi portano a curare quando va preso un antibiotico, ma quando non va preso, quando non va toccata una febbre. Abbiamo ancora un solo farmaco contro i virus, uno solo. E questo farmaco lo crea il nostro corpo, che è l'interferone. Dobbiamo ben guardarci per andare ad alterare questi meccanismi. E l'interferone ha bisogno di 24-36 ore per arrivare alla sua formazione totale, e la sua manifestazione del fatto che deve essere costruito si manifesta con febbre e spossatezza. Quindi se noi andiamo a toccare la febbre in quei frangenti, andiamo a bloccare l'unico farmaco che è ancora attivo contro i virus, l'interferone, creato dal nostro corpo. Quindi dobbiamo chiarirci le idee. È quest'uso indiscriminato. Ma ormai, come voi direte, siamo arrivati al capolinea e avete ragione. Avete ragione, perché ormai gli antibiotici sono sempre gli stessi. Cambiano nome, ma sono sempre gli stessi da decenni ormai. E quindi che cosa facciamo? Come possiamo dare una mano al nostro corpo a superare quelle infezioni dove l'antibiotico non è più attivo? E allora abbiamo ideato questi soldi. In che modo? Innanzitutto, come voi sapete, quest'uso indiscriminato proprio, e soprattutto nelle cistiti, per il motivo che vi ho detto prima, perché c'è anche un'autocura, soprattutto nelle donne dove la cistite è più frequente. Prendo questo antibiotico, mi passa il sintomo, sono guarita, l'ho preso per 2 giorni, non lo prendo più. Dopo 10 giorni mi ritorno una cistite, prendo un altro antibiotico, sono guarita per 3 giorni. E allora iniziano a crearsi, che cosa? Una grandissima selezione di batteri multiresistenti. Cosa vuol dire multiresistenti? In che modo i batteri diventano resistenti? Avete idea di come un batterio diventi resistente? Perché se non avete un'idea di come un batterio diventa resistente, è difficilissimo andare a superare la sua resistenza. E allora cercheremo di capire nel vivo proprio, praticamente, che cosa significa resistenza all'antibiotico. Dopodiché si hanno la comparsa di nuove forme batteriche. La nostra collega prima citava un batterio semplicissimo che sino a molti anni fa era un batterio quasi saprofita, che ora è diventato altamente patogeno, tale da dare delle infezioni nosocomiali frequentissime. Quindi i batteri si sono trasformati nel male, ma vedremo anche nel bene. E ovviamente, che cosa comporta questo uso indiscriminato? Andiamo a bombardare così senza motivo alle volte, il più delle volte senza motivo, un terreno che è quello del paziente, e quindi ecco che il terreno non ci risponde più, o perlomeno non ci risponde come dovrebbe. E allora diminuisce la reattività che il paziente ha. Allora, noi dobbiamo capire che cosa significa resistenza agli antibiotici. A differenza dell'uomo, che è altruista tanto quanto zero, i batteri tra di loro hanno una empatia e un'unione enorme. Sono altruisti all'eccesso, si aiutano, studiano. Studiano come fare a sopravvivere. Noi abbiamo l'antibiotico e bombardiamo. Che cosa abbiamo fatto in questi 20 anni? Dello stesso antibiotico abbiamo decuplicato la dose. Cioè picchiamo sempre più forte e introduciamo dentro il corpo queste bombe enormi per andare ad uccidere un batterio, senza pensare che queste bombe vanno in tutto l'organismo, ma soprattutto nella reattività del corpo. Quindi noi, nei confronti dei microorganismi, siamo di fronte, attenzione, ad un'evoluzione biologica senza precedenti nella storia medica. Cioè, i batteri sono evoluti in un modo eccezionale. Quindi, come si difendono i batteri dagli antibiotici? Fondamentalmente, conosciamo 3 modi di difenderci. Prioritari sugli altri. Come noi sappiamo, il primo modo è questo. Su che cosa agisce l'antibiotico? L'antibiotico agisce sulla moltiplicazione batterica, cioè va ad interrompere una catena dove il batterio si moltiplica velocemente. Qual è stata la risposta del batterio? Se io non mi moltiplico, lui non mi colpisce. Allora, quando arriva l'antibiotico, che cosa fanno i batteri? Si mettono a dormire dentro i tessuti, senza moltiplicarsi. Una volta che è passata l'azione dell'antibiotico, si risvegliano e vanno nei tessuti dove devono andare a creare l'infezione. Numero uno. Numero due. La maggior parte dei batteri patogeni può fare nascere delle forme estremamente piccole. Queste forme estremamente piccole sono insensibili sia agli anticorpi sia agli antibiotici. Queste forme piccole superano qualsiasi filtro e quando sono arrivate nel punto dove convergono tutte, si ricostituiscono in batteri infettivi lontano dal loro focolaio d'origine. Questa è la seconda. È la seconda modalità di resistenza agli antibiotici e agli anticorpi. Ma la modalità che è il principe su tutto è questa. La costruzione di un biofilm. Qui l'intelligenza batterica raggiunge proprio le più alte vette. Il loro modo di interagire raggiunge il massimo dell'intelligenza batterica, il massimo dell'organizzazione. E questo dovrebbe farci molta paura. Che cosa significa biofilm? Ormai cellule batteriche singole allo stato planctonico non si osservano più se non in quegli ecosistemi dove il riporto dei nutrienti è bassissimo, tipo il fondo degli oceani. Si potevano vedere ancora nelle epoche pre-antibiotiche o pre-vacciniche, ma oggigiorno non si vedono più queste cellule isolate, ma si vede un biofilm microbico. Che cos'è un biofilm microbico? È una comunità di cellule che forma delle microcolonie microbiche. Ma attenzione! Queste cellule si formano una grandissima matrice polisaccaridica dove vanno ad incarcerarsi dentro. Quindi agglomerati di cellule, quindi microcolonie di microbi che formano una grande armatura dentro la quale si vanno a proteggere. Quindi questo è quello che ci deve un po' spaventare, che la struttura di questa matrice che protegge i batteri non è un qualche cosa di compatto, no! È assolutamente una struttura piena di strade, di canali, che servono a far interagire, a comunicare i batteri tra di loro. Servono ad eliminare i prodotti di rifiuto catabolici, ma soprattutto servono a far trasferire dei segnali intercellulari a seconda di stimoli ambientali e di densità cellulare microbica. La cosa ulteriormente interessante è che in base alla comunicazione cellulare microbica si prendono delle decisioni, ma attenzione, le decisioni si prendono all'unanimità microbica. Quindi una volta che si è stabilito che cosa ci sta aggredendo dall'esterno, noi cellule microbiche, una volta che abbiamo comunicato, prendiamo una decisione, ma la decisione è totalitaria. Quindi il quorum sensing è sensibile, oltre che alla densità cellulare, anche ad altri stimoli ambientali, vedi stimoli farmacologici. Ad esempio, che cosa significa densità cellulare? È per quello che vi dicevo che il batterio ha un'etica molto maggiore dell'uomo. In che senso? Se noi prendiamo dei batteri o dei funghi e li mettiamo su una piastra di petri e li nutriamo con agar-agar, una volta che hanno invaso tutta la superficie e non c'è più alimentazione, non c'è più alimento, non c'è più nutrimento, cessano di proliferare. A mano che determinati batteri muoiono, continuano a proliferarsi sino a colmare quel settore che è rimasto libero. È un po' come quando noi abbiamo un grande parcheggio, il parcheggio è tutto occupato, tu aspetti che due macchine escano e fai entrare altre due macchine. I batteri funzionano in questo modo. Ecco, tenete conto che ad esempio dal 65 all'80% delle infezioni batteriche che si trattano trattate dai medici nei paesi sviluppati, dal 65 all'80%, sono causate da batteri che crescono in biofilme. Quindi una grande protezione da parte dell'azione farmacologica. Qual è la caratteristica di un'infezione da batteri che sono protetti da biofilm? Ovviamente l'infezione è una lenta comparsa, i sintomi sono sfumati e tende sempre ad una cronicità. Ovviamente, questo è il lato negativo, abbiamo una risposta refrattaria alla terapia antibiotica, per la grande corazza che sono riusciti a formarsi. La maggior parte delle infezioni croniche è data quindi da una persistenza dei biofilm micronici. Questa è una realtà veramente dura da digerire. Ovviamente il controllo del biofilm si è studiato e può essere sotto un certo punto di vista ostacolato da elementi naturali o da strategie di bioingegneria, ad esempio, in campo odontoiatrico, come voi sapete, i batteri all'interno di un biofilm possono essere eliminati da antibiotici convenzionali se la loro struttura viene perturbata da ultrasuoni o campi elettrici a corrente continua. Ecco che abbiamo già un dualismo terapeutico, incominciamo sotto un certo punto di vista ad aiutare l'antibiotico andando a disturbare questo biofilm. Infatti la pratica quasi sempre viene ad essere effettuata in questo modo. Ecco, gli enterococchi. Gli enterococchi sono degli elementi importantissimi nelle infezioni nosocomiali. Ecco, io vorrei che il termine infezione nosocomiale risuonasse un po' nelle nostre orecchie, perché sta diventando un grandissimo problema. Le persone adesso hanno paura, le persone sane intendo dire, che soffrono ad esempio di appendicite, di campo della policistica, quindi una persona sana che ha una patologia per cui deve essere operata, ma tremano nell'andare all'interno di un ospedale, non perché si fanno togliere l'appendice o perché si fanno togliere i calcoli della policistica, ma perché se si beccano un'infezione di queste, guardate che cosa succede. Le infezioni nosocomiali creano dai 5.000 ai 9.000 decessi ogni anno, sia in Italia sia in Francia. Che ci sembrano pochi, ma sono più dei decessi che crea l'AIDS e gli incidenti stradali. Quindi l'infezione nosocomiale si sta facendo uno spazio enorme, e questo grazie proprio ad una serie di batteri multiresistenti, cioè non la fermi più, proprio perché se ti vai a prendere un batterio dentro un ospedale, ha già conosciuto, riconosciuto e straconosciuto tutti gli antibiotici che esistono. E quindi si è creato le sue resistenze. Il 25% delle infezioni nosocomiali sono date dalle Escherichia coli, il 20% dallo Staphylococcus aureus, il 10% dallo Pseudomonas aeruginosa. Quindi questa è una cosa che deve entrarci nella testa, perché è una cosa grave. Cioè, queste persone che muoiono sono persone sane, non persone malate, ma che hanno, diciamo, che sono state infettate da un determinato tipo di batteri di un certo tipo. Ecco, guardate, l'80% dell'Enterococcus fecalis e il 20% dell'Enterococcus faggio è in grado di formare biofilm. Soprattutto, se in situazioni di stress, e quando uno viene in ospedale a farsi operare, non si sa come si, non possa essere un po' stressato, e ad esempio all'assunzione elevata di carboidrati. Questo biofilm, come meccanismo, addirittura è in grado di mediare la penetrazione nei fagociti e addirittura la sopravvivenza nei macrofagi. Quindi, anche se i nostri anticorpi vanno a fagocitare questi batteri, questo biofilm porta avanti la sopravvivenza dei batteri anche all'interno degli anticorpi. Il meccanismo con cui questo avviene si chiama endocitosi recettore mediata, che dalla parte batterica va a coinvolgere la componente polisaccaridica, dalla parte invece della superficie cellulare dell'ospite il glucosaminoglicano. Quindi abbiamo già un qualcosa di pesante. Ecco, noi prendiamo in considerazione adesso alcuni batteri che si creano dei biofilm. Lo Pseudomonas aeruginosa e le Escherichia coli, ovviamente, sono i due batteri maggiormente implicati nelle infezioni croniche da biofilm, soprattutto le Escherichia coli. Per ciò che riguarda le vie urinarie e il polmone, soprattutto nel polmone in pazienti affetti da fibrosi cistica. Si è stato fatto lo studio nella correlazione tra la differenziazione cellulare del biofilm, grazie alle comunicazioni tra cellule, come vi dicevo prima, e un antibiotico che è la colistina, sarebbe un antibiotico polimixinico, la cui azione è entrare nella cellula batterica, alterandone la membrana plasmatica. Questo è uno studio che si è fatto tra le cellule del biofilm e questo antibiotico. Ad esempio l'Helicobacter pylori, che è un agente patogeno gastrodenale che, come voi sapete, si è reso in grado di sopravvivere anche nelle condizioni ambientali più sfavorevoli. Anche questo ha acquisito una grandissima resistenza agli antibiotici grazie ad una popolazione cellulare che viene ad essere definita persister, perché nonostante noi sovrapponiamo l'azione di più antibiotici, come voi sapete, nei confronti dell'Helicobacter pylori, questi persister persistono nella loro vita microbica. Quindi, cosa importantissima, ma che ci deve far pensare, è che nel biofilm la resistenza non è una resistenza statica, cioè genotipica, ma è una resistenza dovuta a delle strategie multicellulari. Strategie. E quindi alla capacità di singole cellule interne al biofilm di differenziarsi in uno stato fenotipico a seconda del nemico farmacologico che arriva. Voi pensate che sono talmente tanto altruisti i batteri che se c'è una sezione di batteri che non ha la resistenza ad un antibiotico e un'altra che l'ha già conosciuto che ha la resistenza all'antibiotico, quella che ha la resistenza presta la sua resistenza ai batteri che non ce l'ha. Pensate quale differenziazione si può avere in questi tipi di microfilm, diciamo, di aggregazioni batteriche nel biofilm. È ovvio a questo punto che dove deve andare a focalizzarsi la nostra attenzione. Se questo biofilm è quello che protegge così tanto questi batteri, se noi riuscissimo in qualche modo ad andare a sciogliere, ad eliminare, ad indebolire questo biofilm, è ovvio che i batteri a questo punto sarebbero un bersaglio più facile per un antibiotico mirato. E allora l'eliminazione del biofilm sta tuttora coinvolgendo le sicuramente principali università d'Italia, ma del mondo. Allora noi abbiamo fatto riferimento a tutte le università italiane che si sono interessate dell'eliminazione del biofilm e con tutti siamo andati a vedere tutti i lavori dei ricercatori che si interessano dell'eliminazione del biofilm nelle università italiane. E allora abbiamo visto che c'è una grandissima influenza della N-acetilcisteina sulla produzione di biofilm. La N-acetilcisteina è un derivato N-acetilento dell'amminoacido cisteina. È conosciuto come un agente mucolitico di proprietà batteriostatiche. Sono stati nella maggior parte degli studi utilizzati dei batteri come lo Staphylococcus epidermidis, che era quello che avevo citato prima, che era quasi considerato un batterio saprofita e nel tempo è diventato molto patogeno. Xylosus, Omini, il Micrococcus vagum e le Escherichia coli. Ma soprattutto gli stafilococchi coagulasi perché? Perché questi stafilococchi coagulasi negativi sono quelli che possono creare delle colonizzazioni in materiali plastici. Pensate voi. Cioè il loro ambiente ideale è un materiale plastico. Pensate a tutti i cateteri che si infilano ogni giorno nelle uretre. Pensate voi a tutte le protesi vascolari, alle protesi cardiache. Pensate se queste diventano un ambiente ideale per creare delle colonie di batteri che creano dei microfilmi. E allora, ecco perché si sono utilizzati questi tipi di gel. Cosa si è fatto? Si è preso l'N-acetilcisteina commerciale ed è stata applicata le concentrazioni percentuali di 101 e 001. Quando? In tre diversi momenti, contemporaneamente alla semina batterica dopo 6 ore e dopo 24 ore. Prima e dopo il trattamento con N-acetilcisteina è stata valutata la sensibilità a 20 antibiotici, cioè prima del NAC e dopo il NAC. In tutti questi studi, in cui abbiamo tirato le somme, studi in tutte le università, diciamo, principali d'Italia per i ricercatori nei confronti dei biofilm, si è visto che la N-acetilcisteina può inibire significativamente la formazione di biofilm, che gli effetti dell'N-acetilcisteina sono dose e tempo correlati. Che cosa significa? Che la sua efficacia è massima nella formazione del biofilm, ovvio, e quindi più tempestivi noi siamo nel somministrare questo prodotto, più abbiamo la possibilità di rendere aperti i batteri all'antibiotico. Si è dimostrato un farmaco battericida con modalità dipendenti dalla sua concentrazione e ovviamente i gram positivi, come sempre, sono risultati maggiormente sensibili, anche se i gram negativi non si sono sottratti all'effetto antimicrobico con livelli di N-acetilcisteina più elevati. Quindi, ecco perché, voglio dire, quindi, quando è impiegata insieme l'N-acetilcisteina ad antibiotici di classi diverse, ha dimostrato effetti additivi, cioè io ti apro il biofilm e tu puoi colpire più facilmente il batterio specifico. E quindi è stata additivata a amoxicillina, clavulato, cefaclor, ceftriaxone, fianfenicolo, fosfomicina e claritromicina. Quindi, quando ho parlato di rimedio altruista, è perché, come vedremo, da solo il cistisol è un ottimo rimedio per le infezioni delle vie urinarie, ma per le infezioni delle vie urinarie ricorrenti dovute a batteri che si proteggono attraverso un biofilm è ulteriormente indicata, proprio perché aiuta tantissimo l'azione dell'antibiotico. Quindi sempre, soprattutto nelle cistiti ricorrenti, noi dovremmo utilizzare questo tipo di rimedio anche insieme all'antibiotico. Quindi già nel 1988 Zimmer ha affermato che la N-acetilcisteina utilizzata in combinazione con un antibiotico può migliorare l'efficacia antibatterica, quando allora nel biofilm non si sapeva tanto quanto se ne sa oggi. Quindi l'azione di N-acetilcisteina ha oltretutto una grande azione antiossidante. Quando dicevamo cistisol e questo sole che ci accompagna sempre, deve illuminare il rimedio, deve chiarire il rimedio. Voi dovete sapere per ogni costituente del rimedio che cosa noi andiamo a fare. Se vedremo che c'è della curcuma, vedremo perché mettiamo la curcuma dentro questo tipo di rimedio. E voi dovete sapere che cosa libera la curcuma. È in questo modo che stacchiamo la spina del trapano che per ogni cosa ha antibiotico, antinfiammatorio. In questo modo, diciamo, no, guarda che noi con questo rimedio andiamo a lavorare lì sulle vie urinarie. Quindi ora è chiaro che cosa fa l'N-acetilcisteina, ma dobbiamo avere anche chiari gli altri costituenti. Cioè questa è la forza della medicina naturale. Pensate un po', faccio una piccola parentesi perché altrimenti il cervello fuma. Ma pensate, che non so se avete sentito in televisione su un canale abbastanza così, sono andati determinati ricercatori a dire finalmente vi possiamo dire che l'omeopatia non funziona. L'avete sentito, no? Allora, permettiamoci 5 minuti di svago e analizziamo quello che è successo. D'accordo? Siete d'accordo? Lo facciamo? Ecco. Intanto per cominciare, già dei ricercatori che si prendono la briga di lavorare per dei mesi, se non degli anni, per andare ad evidenziare che una terapia non funziona. Io impiegherei il mio tempo per andare a far capire ciò che funziona al limite. Ma, seconda cosa, sono sicuri loro che non funziona? Il mio maestro mi diceva, ti piacerebbe Walter non essere insicuro di niente? E come maestro? E allora non essere sicuro di niente. E aveva ragione, seconda cosa. Terza cosa, significa che loro hanno la scienza in mano. Cioè, ciò che faccio io è quello giusto, quello non funziona. E quindi quando un medico, qualsiasi medico che sia, sovrappone la scienza con la conoscenza, è un piccolo medico. Medico, non puoi mai sovrapporre la scienza con la conoscenza. Ciò che io conosco è la scienza. Ma a prescindere da quello, è proprio una non conoscenza, perché loro si sono dannati tanto perché hanno preso 250 casi. Questi 250 casi hanno somministrato, a questi 250 casi hanno somministrato delle sostanze di rimedi omeopatici. A parte il fatto che il sottoscritto, se mai vorrebbe dire, ma anche alcuni colleghi omeopati che io ho incontrato nella sala, potremmo dire, quali 250 casi? Io in 35 anni ho circa 100.000, la maggior parte dei quali ha risposto bene. Ma lasciamo perdere anche quello. Ma si sono tanto affannati per andare a dimostrare che quello che c'è nel tubicino non ha azione terapeutica. Ma noi omeopati lo sappiamo già, glielo dicevamo noi. Cioè, noi lo sappiamo. Hai sbagliato bersaglio. L'attività terapeutica non sta dentro il tubicino. L'attività terapeutica sta dentro il paziente. È lì che la devi andare a cercare. Quello che c'è nel boccettino è uno stimolo specifico per quel paziente affinché abbia delle reazioni curative. È esattamente come se io facessi una sperimentazione in questa stanza e avessi un bel mazzo di grano. E ora dicesse ai miei allievi: passate davanti alle file sotto il naso di tutte le persone, e nessuno di voi con sto mazzo di grano non ha problemi. Dico, vedete che il grano non ha delle azioni allergiche nei confronti delle persone? Poi entra uno che è super allergico al grano, e l'abbiamo messo lì, comincia ad avere un broncospasmo, comincia a tossire, comincia ad avere... stessa cosa. Cioè loro hanno dimostrato che tutto quello che c'era nel tuo vicino, dato a 200 persone, non aveva nella maggior parte delle reazioni. Ma la reazione non è nel tuo vicino, il rimedio omeopatico è uno stimolo specifico per attivare la reazione curativa del paziente. Specifico. Poi, sì?
Non presenta più la molecola perché è estremamente diluita, avere un'azione. E premesso che io l'omeopatia la uso e mi permetto.
No, ma quello che non abbiamo capito quando si parla di numeri di Avogadro,
esatto.
Noi non abbiamo ancora capito nulla dell'uomo. Ma è come se io ti dicessi che un sentimento non ti può creare una reazione.
Se,
un momento, attenzione. Quando io avevo 22 anni, siamo andati a fare con il treno una grande, un grande viaggio in Irlanda. Siamo andati con il treno. Noi avevamo un amico che era particolarmente allergico ad una pianta specifica. Mentre andavamo con il treno, lui ha avuto... niente, stava morendo. L'abbiamo visto diventare pallido prima, blu dopo, e così. E cosa succede? Abbiamo fermato il treno. E apparentemente non c'era nulla, il treno è rimasto fermo 6 ore, perché sono andato a prendere con un'ambulanza, l'hanno portato in ospedale, hanno dovuto fare delle terapie fortissime. E io e gli altri 3 miei amici siamo andati a girare e abbiamo trovato questa pianta a 1 chilometro di distanza. Noi abbiamo dimenticato la specificità terapeutica, quando c'è una persona allergica, alla forfora di cavallo, al pelo di cavallo, al crine di cavallo, ma ci sono persone che passano 800 metri da un maneggio e hanno un'asma tremenda. Quindi noi siamo ancora legati al concetto di primo ordine, cioè la medicina tradizionale funziona attraverso la sostanza. E quindi noi, quando non troviamo più sostanza, a quel punto io diciamo non funziona. Ma allora io vi dico questo, l'esempio che faccio, e forse alcuni di voi l'avranno sentito. Se io prendo un cubetto di ghiaccio in mano, che cosa sento? Freddo. È vero? Il freddo da chi è stato determinato? Dal ghiaccio. Poi io vi faccio vedere le mie due mani. Questa è rossa e questa è bianca invece. Il bianco da chi è stato determinato? Dal ghiaccio? No, dal mio corpo. Il ghiaccio è soltanto stata la causa scatenante. Non c'entra niente con la vasocostrizione che mi ha reso la mano bianca. Quindi finché noi ragioneremo con il concetto, cioè se tu volessi imparare l'inglese, non puoi utilizzare la grammatica italiana. Quindi ci sono persone che hanno una sensibilità talmente elevata a determinate sostanze, e da un'opera ad andare a ricercare questa sensibilità, che basta una quantità infinitesimale per avere delle reazioni grandissime. Certo che se noi funzioniamo e ragioniamo come si ragiona in terapia allopatica, dove la dose è la cosa importante. E allora è ovvio che quando arriviamo ad un numero di allargate dose non ce n'è più, la terapia non può funzionare. Ma questo vale per tutte le cose. La sensibilità individuale, cioè se tu vedi baciare un'altra donna, il tuo fidanzato, ti crea una situazione dentro, se lo vedo io non mi crea nulla. Ma questo vale per tutto. Vale per tutto ciò che sentiamo dentro. Quindi diciamo che lo stimolo esterno è uno stimolo che non può avere, diciamo, soltanto una potenza, ma deve avere un'individualizzazione interiore. Se io sono così bravo di andare a trovare quella sostanza a cui tu sei sensibilissimo, le persone che mi fanno questa, diciamo, cosa sulla sostanza, io le inquadro, allora ti parlo 5 minuti. Se uno fa un'omeopata da un po' di tempo, riesce attraverso 4 sintomi gerarchici a inquadrare il rimedio della persona molto velocemente. E poi invito la persona a venire qua sopra e gli dico: io non le do il rimedio in bocca, io glielo faccio tenere in tasca. Ma se sei bravo, non perché io sia bravo, ma se sei bravo a trovare la sostanza che è specifica per quella persona, che va a creare un incastro con quella persona, la sostanza, la dose, diventa veramente non importante in quell'ottica. Attenzione, se tu sai usare quell'ottica, è ovvio che se io uso la terapia di tipo tradizionale, la sostanza nel bene e nel male diventa importantissima. Ritornando nuovamente alla nostra azione, questa azione del NAC rivela una grande attività antiossidante, dicevamo, legata al gruppo tiolico libero SH, in grado di interagire direttamente con dei gruppi elettronici, dei radicali ossidanti, quindi grande sostanza antiossidante. L'efficacia antibatterica che abbiamo accennato prima di questa sostanza è attribuita sia alla titolazione di enzimi batterici, sia all'utilizzo competitivo con la cisteina. Questa è la sua modalità di azione nella riduzione della potenza del biofilm. Quindi, che cosa possiamo dire? Che la N-acetilcisteina è un grandissimo ausilio in terapia combinata con agenti antimicrobici convenzionali, quindi con i nostri antibiotici, nel prevenire, se siamo tempestivi, o addirittura nell'eliminare la produzione del biofilm batterico, che è la causa più importante di resistenza agli antibiotici. Quindi il cistisol, ovviamente, avrà come primo costituente la N-acetilcisteina, che sono 600 mg per due capsule, attenzione, per due capsule, che è la, diciamo, il dosaggio giornaliero.
Non è una.
Come?
Una
mattina, una sera. Una, sì, quello diciamo. Ovviamente vedrete che è stato considerato, oltre che in terapia combinata, anche come prodotto per le cistiti ricorrenti nella terapia con l'utilizzo di solo cistisol. Infatti è stato messo l'estratto secco di frutti di cranberry, e dopodiché è stato messo l'estratto secco di foglie di mirtillo rosso. Attenzione, poi lo diremo. Non confondiamo il mirtillo rosso col cranberry, perché il cranberry è il mirtillo rosso lo stesso, ma americano, che è una cosa completamente diversa. Il mirtillo rosso invece è mirtillo rosso Bacillus vitis idem. Dopodiché è stato messo un estratto secco di curcuma, e vedremo perché, e infine sono state messe delle maltodestrine fermentate. Questa è la formula del cistisol. E vedrete, sia in combinazione con l'antibiotico che usato singolarmente, qual è l'azione di questo rimedio. Quindi l'N-acetilcisteina noi l'abbiamo vista, andiamo a vedere il perché, ad esempio, di questi costituenti. Questa è una pianta che voi conoscerete benissimo, cosiddetta mirtillo rosso americano, che fa parte della famiglia delle ericacee. È sempre bene sapere che cos'è quello che stiamo usando, e ha un elevato contenuto in tannini, glucositi, idrochinoni e acido benzoico. Ecco, una cosa che io voglio aggiungere, perché è importante, anche se è proprio un eccesso di zelo, è che questa pianta contiene molti flavonoidi. E quindi dobbiamo stare attenti a quei pazienti che assumono anticoagulanti, vedi Warfarin o Coumadin, tanto per intenderci. Perché? Perché questi farmaci sono metabolizzati dal citocromo P450 e i flavonoidi vanno ad interferire gli enzimi che metabolizzano queste sostanze. Quindi ci potrebbe essere un'azione additivante sull'effetto anticoagulante. Questa è l'unica eccezione in cui dobbiamo stare attenti quando usiamo questo prodotto. Ecco, importantissimo, queste proantocianine di tipo A, qui dice, aderendo ai tessuti, formano uno stato protettivo che contrasta l'adesione dei batteri patogeni. Allora, parentesi sui batteri patogeni, Escherichia coli ad esempio. I batteri sono proprio stati, sono creati per sopravvivere dentro di noi. E quindi hanno ovviamente dei tentacoli che si chiamano pili o fimbrie. In fondo ai tentacoli che cosa c'è? Una ventosa. Quindi vanno così, hanno i tentacoli, poi allungano il tentacolo e si attaccano alle pareti. Vedi? Parete, diciamo, delle vie urinarie. Le Escherichia coli ha due tipi di tentacoli, che si chiamano fimbrie o pili 1 e pili 2. I tentacoli delle Escherichia coli di pili 1 servono per i ceppi patogeni sia uroepiteliali che non uroepiteliali, i pili 2 soltanto per i ceppi uroepiteliali. Anche qui l'organismo ha cercato di porre rimedio. In che senso? Se tu hai un tentacolo e una ventosa che si attacca, chi ti stacca più? Allora è andata a capire come alimentare la ventosa. Pili 1 delle Escherichia coli ha una ventosa che è sensibile al dimannosio, è dimannosio sensibile, ecco perché spesso nelle vie urinarie ho usato dimannosio. Allora la mucosa vescicale crea delle glicoproteine che contengono dei frammenti di mannosio. Questi frammenti si vanno a infilare dentro la ventosa e la ventosa ha difficoltà ad attaccarsi e quindi il batterio può venire portato via con le vie urinarie molto più facilmente. I pili 2 hanno invece una mannosio resistenza, ma, e qui ci cisti sono, hanno una grande affinità alle ventose per le proantiocianine, soprattutto di tipo A, che vanno ad attaccarsi alle ventose delle fimbrie di tipo 2 e ne impediscono l'attecchimento. Chiaro? Quindi ecco perché aderendo ai tessuti formano uno strato protettivo che contrasta l'adesione dei batteri patogeni e soprattutto infatti le proantiocianine di tipo A hanno come bersaglio diretto le Escherichia coli. Cioè l'hanno proprio presa di mira, che sta proprio sullo stomaco. Quindi, vedete, questo cranberry, per la grande azione delle proantocianine, ha un'azione antisettica, antimicrobica, antinfiammatoria sulle vie urinarie. Quindi il suo organo tropismo saranno le vie urinarie, sarà l'intestino, gli organi genitali e femminili. Ovviamente, apro e chiudo una parentesi, intestino, vie urinarie, cestiti ricorrenti, tralasciamo, perché non è l'argomento del giorno, tutta la correzione della disbiosi intestinale, che è così importante per ciò che riguarda le cestiti ricorrenti. Quindi, d'altra parte, questo prodotto è un grande regolarizzatore della funzionalità della peristalsi intestinale, quindi è un riequilibratore della flora enterobatterica e del disincronismo delle vie urinarie ad essa connesso. Quindi, quali sono le indicazioni più frequenti di questo cranberry? Sono le cistiti acute ricorrenti, il colon irritabile, la colite spastica, il vettorismo intestinale, la disbiosi intestinale, le prostatite, le prostatolitriti, ma ora sapete soprattutto il perché. Proprio perché, soprattutto grazie a quelle sostanze, va ad impedire l'adesione dei batteri alle pareti delle vie urinarie. Ecco il mirtillo rosso, questo sì che sarebbe il vaccino Mirtillo. questa sostanza invece ha la sua azione grazie all'arbutina, che ha una grandissima attività antibatterica a livello delle vie urinarie. Perché? Perché questa arbutina viene idrolizzata da enzimi nell'intestino. Idrolizzata dagli enzimi nell'intestino libera idrochinone. Questo idrochinone, dopo glupo e sulfo coniugazione, dovete sapere tutta la scaletta, perché quando dice ma cosa dai una sostanza? No, perché guarda che cosa mi libera. Dopo glupo e sulfo coniugazione epatica è eliminato dalle vie urinarie, quindi noi le troviamo nella filtrazione del sangue, bacinetto renale, uretere, vescica. Si fa proprio tutta la trafila. Soprattutto se riusciamo a rendere un ambiente alcalino, abbiamo la liberazione di ulteriore idrochinone e abbiamo quindi una grandissima azione antisettica sulle vie urinarie già dopo 3-4 ore della sua assunzione. Questo non è una cosa di oggi, perché già nel 2009 in vitro è stata messa proprio in evidenza la sua azione antisettica su Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Proteus vulgaris. Quindi abbiamo proprio delle azioni farmacologiche che crea l'organismo quando soprattutto non viene ad essere bloccato nelle sue funzioni. La curcuma oggigiorno la conosciamo tutti, no? Come antiossidante per eccellenza. Quindi è questa pianta perenne, no? Che è chiamata lo zafferano delle Indie. Diciamo che il suo principale principio attivo è la curcuma, che è presente dal 50 al 60% della curcuma. Ma importantissimo, perché c'è questo biferoil metano che agisce, attenzione, sia come gli antinfiammatori steroidei che non steroidei. Quindi per inibizione della ciclossigenasi abbiamo l'azione equivalente agli antinfiammatori non steroidei e per inibizione della lipossigenasi abbiamo un'azione simile agli antinfiammatori steroidi. Quindi sia nelle fasi acute ma soprattutto nelle fasi croniche ha una grande azione di tipo antinfiammatorio. Come sappiamo ha grandissime proprietà antiossidanti e immunostimolanti. Per ultimo, perché le maltodestrine fermentate? Allora, innanzitutto le maltodestrine fermentate come si ottengono? Si ottengono da funghi non tossici, come ad esempio l'Aspergillus niger, che iniziano proprio questa fermentazione e che vengono rimossi al termine del processo e ci danno queste maltodestrine fermentate che sono degli enzimi digestivi. Praticamente sono amilasi, proteasi, glucoamilasi, cellulasi, lattasi ed endofitasi. Ma perché noi andiamo a creare, ad apportare un prodotto per la cistite, delle maltodestrine fermentate che servono per la digestione vera e propria? Perché si è vista una grandissima relazione tra enzimi digestivi ed enzimi antiossidanti sistemici. In che senso? In che senso? Voi sapete che le nostre grandissime difese, che ogni giorno in cui ci svegliamo, come abbiamo già detto una volta qua dentro, sono 10 miliardi. Ogni giorno in cui noi ci svegliamo formiamo 10 alla 9 linfociti vergini. Che cosa significa vergini? Che sono pronti ad aspettare un nemico che ci vuole aggredire. Nel momento in cui loro vedono il nemico, diventano specifici per quello. Ecco perché si chiama anche specificità terapeutica. Cioè la specificità terapeutica è immunologia pura. Devo darti uno stimolo specifico per avere una reazione specifica. E quindi questi linfociti vergini diventano specifici nel momento in cui incontrano un ospite che al limite noi non conosciamo. Non conosciamo neanche, perché poi noi sappiamo che in questi ultimi 25 anni sono nate 20 forme di virus diverse. Quindi il nostro organismo riesce a diventare specifico per ciò che conosce in quel momento. forma dei cloni e si forma una memoria. Quindi diciamo che noi dobbiamo preservare la benzina di queste sostanze che ci proteggono e soprattutto dei globuli bianchi. E allora queste maltodestrine fermentate diventano un grandissimo serbatoio di riserva di enzimi digestivi che, quando carenti, attenzione, determinano una riduzione del lavoro immunitario. Perché? Perché gli leucociti cedono i loro enzimi simili per il processo digestivo. Quindi diciamo che questa ultima sostanza non è nient'altro che un serbatoio di riserva. Un serbatoio di riserva per le sostanze che ci devono rendere immuni dalle malattie. Primi tra tutti i globuli bianchi. Ed ecco quindi che abbiamo completato il nostro cistisol. Ora voi capite perché. Può essere di grandissimo ausilio in quelle cistiti che sono resistenti a quasi tutti gli antibiotici, perché i batteri non permettono all'antibiotico di penetrare in quel biofilm che si sono creati e quindi di non essere colpiti. Abbiamo un prodotto che ha la capacità di sciogliere, di frantumare questa sostanza, di impedire ai batteri di attaccarsi fortissimamente alle pareti, di andare a creare delle sostanze simili cortisoniche che hanno un'azione su tutto il tratto urinario, come antinfiammatori, sia ad azione steroidea che non steroidea. E quindi a me sembra che il cistisol valga 10 prodotti. Ecco perché è cambiato, non solo perché io come urologo innanzitutto, ma proprio come meccanismo d'azione lo stimo molto. È una confezione da 24 compresse, serve per le infezioni ricorrenti del tratto urinario, può essere associato, come dicevamo, in fase acuta alla terapia antibiotica il più precocemente possibile, e abbiamo visto perché. È assunto per lunghi periodi e evita il recidivare delle infezioni, anche perché una volta che noi abbiamo permesso all'antibiotico in fase acuta di raggiungere i batteri, ci penseranno poi i nostri anticorpi a completare l'opera. Ecco perché una compressa al mattino al risveglio e una la sera prima di coricarsi deve essere assunta per almeno 12 settimane, per poter lasciare sempre questa breccia aperta, prima per l'azione dell'antibiotico mirato, attenzione, mirato a quel batterio, poi per l'azione del sistema che ci deve rendere immune sia da ciò che dall'esterno entra all'interno, ma soprattutto da tutto ciò che succede all'interno del nostro corpo. Io ho finito e vi ringrazio.
Puntuale come un orologio.
Per forza.
Allora, ringraziamo il dottor Walter Fabbro della bella esposizione, chiara, efficace, penetrante. Come al solito, simpatica, vedete il sentimento che ci mette. Quando è un relatore abbastanza graffiante. Ora andremo a parlare di tutt'altra cosa. Prima delle domande chiamo sul palco la dottoressa Lidia Cristaldi. Se dovrebbe essere...
Sì, ecco.
Prepariamo intanto tutto la tua roba.
Ce l'hai il...
C'era un manciuoto, c'è. Allora, però,
ci sia un puntamento del battere, quindi inizia con le scherichie cori, per esempio, allora. E poi va all'elicobacter e così via. E continua
ecco, questo qui, lo riappiamo, se abbiamo orecchie.
Che effetti possono esserci tramite il cistisol oppure con le terapie antibiotiche?
Guardiamo se ci sono le nuove, che sia la nuova.
Sì, la strategia delle vie urinarie è sempre quella di cambiare batteri, nel senso che è difficilissimo, difficilissimo, cioè la grande percentuale di infezioni delle vie urinarie ovviamente le scherichia coli, ma i pazienti salvano una volta all'altra a batteri sempre diversi. Cioè quello che noi spesso e volentieri non focalizziamo è che frantumiamo la vita. In che senso? Noi non leghiamo mai. Quando io prima dicevo una persona, quelle rispondo, una persona impiega il suo tempo per uno studio a dimostrare che l'omeopatia non funziona. Ora io vi chiedo, quante volte un bambino di 6-7 mesi, un bambino di un anno e mezzo, perché ha avuto ad esempio un laringospasmo, quasi sempre con uno dei due genitori con una diatesi allergica. Questo bimbo spesso e volentieri è portato avanti un anno, due anni o tre anni, tutti i giorni, capito? Con una terapia cortisonica, con dei broncodilatatori delle vie respiratorie e con qualche intervallo di antibiotico per non avere delle infezioni nel frattempo. Ora io dico, quanti studi sono stati fatti su bambini che hanno assunto per 5-6 anni varissime volte il cortisone, varissime volte, diciamo, l'antibiotico, nel vedere com'è stata l'evoluzione della loro vita, qual è stata la loro salute. Io do un rimedio omeopatico, una commissione mi dice non funziona, ma io posso tenere un bambino che ha avuto un solo laringospasmo per 5 anni con il cortisone e nessuno mi dice nulla. Ma è una cosa tremenda, tremenda. Quindi noi non possiamo suddividere il nostro discorso tra il bambino che è stato trattato per 4 anni perché ha avuto un laringospasmo e ve ne posso portare a decine di casi, con l'adulto che ha avuto una neoplasia a 40 anni o con delle cistiti ricorrenti in una donna. La vita è come un fiume, ha un inizio e una fine. Noi non dobbiamo distrattare la vita all'inizio così e poi diciamo così, ma come mai questa cistite ricorre sempre? Ne ho sempre una, ho la bronchite. Adesso tutte le influenze della principale, della maggior parte, vanno in broncopolmoniti, pleuriti, polmoniti, gli ospedali sono pieni d'inverno. Ma cosa sta succedendo? Succede che noi vediamo la vita, ci dimentichiamo che un bambino ha preso per 4 anni di cortisone dai 6 mesi ai 5 anni perché ha avuto un laringospasmo che ha un suo significato ben logico con un genitore che soffre di allergia. Devi andare a potenziare, non a chiudermi completamente tutte le difese del bambino. Ormai noi siamo arrivati alle terapie ed è finito il sintomo, finito tutto. Ma dove siamo? Quindi, nelle cistiti ricorrenti, anche se cambia il batterio, come i grandissimi, cioè lo scopritore della penicillina prima di morire ha detto, come voi sapete, nulla è il batterio, tutto è il terreno. Quindi il fine del cistisol è quello di andare a permettere di eliminare un batterio che si è incarcerato lì dentro e a permettere contemporaneamente il ripartire di quelle difese del paziente che poi devono controllare la loro pseudomonas, così come le Escherichia coli, così come tutti gli altri batteri che noi ci troviamo. Cioè, il nostro organismo non deve essere in un buon equilibrio, attenzione, deve essere nel controllo di un disequilibrio. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che noi non dobbiamo sempre avere la glicemia a 80%. Perché se io stasera sono invitato in un posto dove ci sono dei bei pasticcini, io comincio a mangiare pasticcini, la mia glicemia fa 110, 120, 130, ma l'organismo vede che vado in un disequilibrio, quindi mi deve trasformare gli zuccheri in grassi. Ma quando io sono in una situazione ipoglicemica, mi deve trasformare di grassi in zuccheri, quindi il controllo di un disequilibrio è una grande salute. Io non posso sempre ridere tutta la vita o sempre piangere. Quindi noi dobbiamo avere il controllo di un disequilibrio, i patogeni sono patogeni quando superano un certo livello come la glicemia, ma l'organismo deve accorgersi a controllare e fare l'etonarcia. Questa è la salute. Quindi quando si perde il controllo, si è persa la salute. E i farmaci, dati in maniera maldestra, sono le più grandi azioni per perdere il controllo. Quindi il batterio, sotto un certo punto di vista, quando cambia, non ci fa cambiare il nostro meccanismo d'azione, che ha come fine quello di far ripartire quel sistema che ci deve rendere immuni dall'esterno e dall'interno.
Grazie.
Bene, ringrazio per la seconda volta, dottor Chiara.